What's the easiest choice you can make? Window instead of middle seat? Picking a vendor who sends a great gift basket? Outsourcing business tasks you hate? What about selling with Shopify? Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did-we-just-hit-a-million-orders stage, Shopify's there to help you grow. Whether you're selling scented soap or offering outdoor outfits, Shopify helps you sell. Wherever and whatever you're selling, Shopify's got you covered. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/try. Go to shopify.com/try now to grow your business, no matter what stage you're in. Shopify.com/try.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Fantascientificast presenta Caratteri fantastici, protagonisti, storie e racconti del futuro presente.
Parliamo di distopia. Come ti sei avvicinata a questo argomento e da cosa è nata questa tua passione?
Allora, la distopia innanzitutto mi è sempre piaciuta tanto come genere. E, l'amore vero e proprio è nato mentre ero al primo anno di laurea specialistica in storia contemporanea alla Sapienza di Roma. Stavo preparando un esame di storia contemporanea, appunto, e nell'elenco dei testi, oltre a saggi specifici che quindi analizzavano la storia dal secondo dopoguerra all'attualità, la docente aveva aggiunto 1984 di Orwell. Io già conoscevo l'argomento, ma rileggere l'opera dei capolavori della distopia, rileggerli in quel contesto, quindi in comparazione con dei saggi, è stata una sorta di epifania, perché 1984 mi ha aiutato a capire i sistemi, le ragioni, i meccanismi del potere quasi meglio di quanto abbiano fatto poi i saggi effettivi. E quindi ho provato ad approcciarmi agli studi storici attraverso una visione fantascientifica, distopica, quindi teatralizzata ed estremizzata. Ho iniziato ad usare romanzi, fumetti e film per criticare, quindi per fare una critica sociale e politica alla società contemporanea.
Quindi la distopia è qualcosa che è un argomento che ti permette di capire determinati meccanismi.
Sì, sì, secondo me è una lente di ingrandimento della società attuale, perché detto forse in parole, forse il riferimento potrà essere stupido, però magari il timore per qualcosa che potrebbe avvenire nel futuro potrebbe essere più influente, più d'impatto rispetto a qualcosa che è già passato, perché La distopia in generale racconta di un luogo cattivo. Il nome deriva dal greco antico, dius, topos, quindi vuol dire proprio luogo cattivo. Cioè, luogo cattivo. La distopia racconta di incubi sociali, scientifici, politici, ambientali, e lo fa prendendo ispirazione dai tempi che sono contemporanei agli autori. Quindi loro trasportano in mondi lontani, nel tempo e nello spazio, quelle che sono delle problematiche reali. E così facendo, il lettore o lo spettatore, con un minimo di senso critico, nel momento in cui guarda o legge una distopia, riesce già a intravedere qualcosa di presente, riesce a capire dove delle distorsioni, delle problematiche contemporanee possano portare.
Ma la maggior parte delle distopie tratta sostanzialmente di totalitarismi. È un aspetto importante, c'è questa assenza di libertà che solitamente la maggior parte delle storie distopiche tratta.
Allora, innanzitutto la distopia è talmente varia, ci sono filoni della distopia post-apocalittici, ci sono distopie sociali, ci sono distopie scientifiche. La distopia di per sé non nasce come paura dell'autoritarismo, dei totalitarismi, nasce come paura scientifica, perché si sviluppa intorno alla metà del XIX secolo, quindi più o meno in parallelo con la rivoluzione industriale. Cioè, questo timore che la macchina possa rubare la vita all'uomo, quindi ci sono società ultrameccanizzate e uomini che vengono automatizzati, dipende poi chiaramente dall'argomento. Poi man mano nel XXI secolo le distopie totalitarie, le distopie che parlano di politica aumentano, anche perché aumentano le problematiche e la partecipazione popolare, la consapevolezza storica della realtà. Il totalitarismo è fondamentale perché la paura sociale più grande è proprio quella di un'autorità repressiva. La cosa intelligente della distopia è che è stata in grado di riconoscere le varie possibilità totalitarie del controllo e del potere, perché chiaramente prendiamo 1984 e Mondo Nuovo, rappresentano due distopie estremamente totalizzanti, invasive, brutali, più o meno disperate. Ma la maniera di agire dei due poteri è completamente opposta, perché mentre il Grande Fratello utilizza violenza, paura, odio, il Mondo Nuovo è un mondo allegro e felice e sorridente, dove tutti sono obbligati alla felicità, quindi c'è una falsificazione della felicità, c'è una liberalizzazione sessuale, c'è un uso di droghe come calmanti e stimolanti. La società è stordita in maniera positiva, in maniera bonaria, quindi i personaggi non soffrono, non vengono torturati, non viene mostrato loro il peggiore degli incubi, però allo stesso tempo non hanno libertà, non possono scegliere quello che vogliono e vengono condizionati in una maniera talmente invasiva che è quasi peggiore rispetto a quella di 1984, perché nel 1984 c'è ancora qualcuno che desidera lottare, che percepisce il mondo come qualcosa di negativo e quindi cerca un'alternativa. In Mondo Nuovo l'alternativa non esiste, perché le persone sono così stordite da non riuscire neanche a pensare ad una possibilità diversa da quella in cui vivono, anche perché giustamente sono felici, quindi non capiscono neanche di essere manipolati e repressi in una maniera estremamente devastante.
Ma tu trovi delle affinità, parlando anche di repressione, di controllo e anche di forme subdole di controllo, trovi quindi delle affinità con il nostro contesto sociale, tra controllo dei media, fake news,
assolutamente,
piuttosto che
assolutamente quello che dicevamo prima, cioè la distopia è prevalentemente un'estremizzazione, una teatralizzazione di problemi reali. Quindi poi, in base alla sensibilità dell'autore, viene analizzato uno o un altro argomento, però in generale la distopia rintraccia una problematica e la estremizza. Quindi questo che vuol dire che a livello di contemporaneità noi possiamo rintracciare le distopie anche nelle nostre società. Bisogna solamente prestare attenzione, perché chiaramente 1984 ci fa pensare direttamente a delle distopie storiche, come sono stati il fascismo, il comunismo, il nazismo, ci fa pensare a delle distopie contemporanee come può essere l'Iran, l'Arabia Saudita, Ma nella nostra società, che è una società dei consumi, è una società del benessere, è una società basata sull'essere, sull'apparire, ci sono comunque delle derive autoritarie da 1984, perché comunque poi sistema un attimo nella cosa. Il potere autoritario non ha bisogno, è un potere carismatico, come lo definiva Weber, quindi è un potere che viene quasi dall'alto. Abbiamo questi personaggi che con la loro potenza espressiva, fisica, visionaria, ideale, eccetera, travolgono la folla. Quindi non c'è una legittimizzazione dal basso. Nelle democrazie questa cosa è fondamentale, perché non ci sono poteri carismatici ma ci sono poteri eletti. Però questo non vuol dire che il potere, che il controllo siano effettivamente poi positivi, perché semplicemente strutturano una maniera diversa di controllare la società.
E la donna in questo contesto distopico, visto che è comunque una figura che analizzi fortemente...
La donna in questo contesto... aspetta, una cosa riferita all'argomento di prima, perché chiaramente è impensabile per la società democratica utilizzare l'olio di ricino e la tortura come si faceva negli anni 30, però ciò non vuol dire che delle tecniche più repressive non vengano utilizzate poi contro la parte non omologata della società, quindi contro gli studenti in sciopero, contro gli operai, contro i migranti, contro qualcuno, cioè si può ancora utilizzare la violenza, perché tanto l'altra parte, la parte giusta della popolazione, si sentirà tranquilla perché è stata convinta di essere dalla parte giusta e di essere protetta. Quindi comunque ci sono delle derive alla 1984 anche nel nostro mondo, che è più ispirato ad Huxley. Comunque, per quanto riguarda la donna invece, la donna, le distopie attaccano tutti, uomini e donne indistintamente, però la donna può soffrire di più in una distopia, perché chiaramente non è solo vittima del potere politico o del potere repressivo, può essere anche vittima a livello patriarcale e può essere vittima della violenza di genere. Quindi noi vediamo in numerose distopie femminili o femministe come Svastika Night, che è la notte della svastica di Katharine Burdekin, o Woman on the Edge of Time di Margie Pierce, non so questo come sia stato tradotto in italiano, che l'ho letto solo in inglese, e Il racconto dell'ancella di Margaret Atwood. Noi vediamo delle donne che divengono contenitori sacri di ideologia, di patriarcato. Sui corpi femminili viene scritta la politica e i corpi femminili vengono plasmati in base alle necessità, alle fantasie e alle paure dell'uomo. Quindi ci ritroviamo in una società dove le donne possono essere anche schiacciate, annichilite, distrutte, ma comunque raramente riescono ad allontanarsi dal loro scopo principale, che è quello sessuale e o riproduttivo. Ed è una cosa che ha purtroppo gravi parallelismi anche nella società contemporanea, con livelli più o meno gravi di violenza, perché chiaramente in Italia non siamo in Arabia Saudita, però comunque il fatto che si mettano in dubbio costantemente anche la 194 o tanti altri diritti femminili, che si stia per riformare il diritto di famiglia in una maniera che è chiaramente patriarcale, che al governo ci siano esponenti che sono dichiaratamente contrari alle coppie omosessuali, addirittura al divorzio, che al governo ci siano persone che parlano contro l'autodeterminazione femminile, è una cosa estremamente grave.
E il rapporto tra distopia e utopia, come si pongono? Ovviamente sono termini antitetici, ma fino a che punto possono essere definiti antitetici?
Allora, ufficialmente sono antitetici, perché chiaramente l'utopia dal greco antico è utopos, quindi o buon luogo o nessun luogo, è chiaramente una società dove si è raggiunto l'optimum a livello sociale, politico, ideologico, una società perfetta, pacifica, giusta, equa. Allo stesso tempo però se il nazismo avesse vinto la seconda guerra mondiale sarebbero arrivati anche loro alla loro utopia, che era una società completamente ariana. Quindi nel campo degli utopian studies molto spesso si usa la frase "your utopia, my dystopia", proprio a sottolineare il fatto che l'utopia di qualcuno possa diventare la distopia di qualcun altro e viceversa. Però in generale bisognerebbe ricordare che esistano dei diritti che sono inalienabili e che nel momento in cui si va contro questi diritti si sta costruendo comunque una distopia, indipendentemente dalle ragioni con cui l'utopia è partita. Mondo Nuovo è nata come un'utopia e poi si è trasformata in una distopia. 1984 di Orwell, no, è nata come distopia direttamente. Poi abbiamo altre opere che in cui il processo più o meno è quello, cioè si nasce utopici e poi si finisce nella distopia, perché una volta che si è statalizzata l'ideologia, comunque è pericolosa. In Noi, ad esempio, che è un romanzo del 1921 di Zamiatin, che è un autore russo, che ha sofferto l'esilio sia sotto lo zar, sia sotto il governo sovietico. Lui racconta di questa storia, di questo mondo, siamo allo stato mondiale, credo, racconta di questo mondo che ha raggiunto l'optimum, dove tutti sono felici, dove c'è una felicità matematica, ognuno si considera un numero, c'è una tavola delle ore dove le persone... Quindi, la giornata è scandita, i ritmi sono scanditi, c'è una parte in cui si racconta come questa massa umana composta da tante persone che si fondono in un'unica onda si svegli la mattina alla stessa ora, faccia colazione alla stessa ora, si muova insieme per arrivare al lavoro e poi stacchi dal lavoro, torni a casa e faccia quello che è previsto dalla tavola delle ore. Il protagonista inizialmente parla di questa felicità matematica in una maniera estremamente positiva, perché lui è un convinto sostenitore della sua realtà. Poi conosce una ragazza che è diversa, una ragazza che si insinua nella sua mente come un numero irrazionale. Questa è una delle similitudini più belle che abbia mai letto. Quindi c'è proprio questa irrazionalità dell'uomo, perché la matematica, cioè la vita matematicamente esatta e felice è impossibile, rimarrà sempre qualcosa fuori dall'umanità. Quindi anche in questo caso c'è un qualcosa di positivo che poi si è trasformato in oppressione. Però, come dice Zamiatin, l'ultima rivoluzione come l'ultimo numero non esiste, quindi l'uomo troverà sempre la maniera di ribaltare la società, e io mi auguro che ad ogni ribaltamento, ad ogni problematica ci sia sempre una soluzione utopica e un processo utopico che man mano ci avvicinerà ad un'utopia reale e non pericolosa.
E magari una tecnologia che possa rispecchiare un'evoluzione spirituale dell'essere umano. Guarda, nella distopia, grande tecnologia, ma l'essere umano sembra regredire a una sorta di animalità. Che ci sarebbe questa la crescita spirituale
che è quello che purtroppo stiamo vedendo però anche nella nostra società. Cioè, Marchiusi diceva che l'uomo ha la capacità di trasformare tutto ciò che tocca in una fonte di sviluppo e di sfruttamento, di idealità e di oppressione. Non ricordo bene la frase, te la manderò. Però questo cosa vuol dire? Che i media di per sé non sono pericolosi, e come media non intendo solo i social media, cioè ma qualunque mezzo di comunicazione, mezzo tecnologico, diventano però un'estensione di se stessi. E questo che vuol dire? Che se lo vediamo con gli haters online, invece di utilizzare un mezzo che poteva essere positivo e che poteva supportare uno sviluppo maggiore, una diffusione maggiore di idee, di conoscenza, di comunicazione, si può trasformare anche in una maniera per diffondere fake news, per creare bullismo, per attaccare, per offendere. Quindi uno sviluppo della tecnologia e dell'umanità dovrebbe essere favorevole, anche perché altrimenti si arriva alla tecnologia che schiaccia nuovamente l'uomo. In Cina si stanno sviluppando dei crediti sociali per le persone. Cosa vuol dire? Che in base al loro comportamento online ci si potrà più o meno spostare, si potranno avere più o meno possibilità, occasioni, riconoscimenti. Quindi si sta arrivando veramente a Black Mirror.
Cioè, Facebook potrebbe anche diventare, potrebbe essere visto come uno strumento di controllo?
Ma, sì, ripeto, Facebook può essere Facebook
o
come
i social,
in generale potrebbero essere una maniera per, ripeto, per diffondere cultura, per diffondere contestazione, sempre positiva e non violenta. La primavera araba, indipendentemente dalla fine che ha fatto, è nata, cioè si è sviluppata prevalentemente sui social, quindi c'erano questi giovani che attraverso i social hanno provato ad avvicinare coetanei, simpatizzanti, seguaci, si organizzavano manifestazioni attraverso i social, eccetera. Quindi l'utilizzo positivo c'è. Io ho preso un caso estremo, però in generale ci sono delle tematiche che vengono affrontate per cui Facebook possa essere utile. Allo stesso tempo però Facebook è anche il posto dove si diffondono più fake news, Facebook è il posto dove scrivere offese sessiste e augurare lo stupro a donne che parlano a favore dei migranti, è dove attaccare esponenti politici, sempre donne in questo caso, non per loro eventuali errori nel loro campo di appartenenza, ma per offenderli, augurare loro, ritorniamo a stupri, offese legate strettamente alla sessualità della donna, cioè quindi purtroppo i social sono questo grande calderone con tante potenzialità e forse troppe sfaccettature negative.
Verso, parliamo dei tuoi esordi, del tuo approdo con la fantascienza dal punto di vista della scrittura. Com'è cominciata questa avventura, chiamiamola così?
Allora, è stato un inizio complicato proprio dal principio, perché ho iniziato a scrivere un romanzo e poi sono passato attraverso le forche caudine dell'editoria a pagamento senza sapere nulla. Ingenuamente ho pagato migliaia di euro per avere poi un'edizione che non era assolutamente all'altezza degli standard editoriali, per cui ho rescisso subito un contratto con questa casa editrice. Falsa partenza, che però poi dopo con il secondo romanzo invece è andata bene, perché ho spedito il manoscritto ad Urania ed ho vinto il premio Urania nel 2009 con Idol, e quello è un romanzo che poi mi ha dato la forza e perlomeno, diciamo, l'incoscienza di continuare a scrivere sapendo di non fare proprio delle stupidaggini, ecco.
Poi successivamente è arrivato Livido, giusto?
Esatto, il terzo romanzo è stato Livido, con cui ho vinto il premio Odissea di Delos Books e il premio Italia l'anno dopo, per cui in quel momento anche la mia vita personale era abbastanza complessa, perché stavo comunque uscendo dal lavoro precedente che facevo, che era appunto un IT specialist all'IBM, e in quel momento ho dovuto decidere se continuare a lavorare nel settore dell'IT oppure perseguire questa assurda carriera rischiosa, assolutamente aleatoria nel mondo dell'editoria. Ho deciso appunto di percorrere questa strada molto difficile, in salita, ripidissima, dove per fortuna nel mio caso le soddisfazioni di tipo, diciamo, editoriale, personale sono arrivate, ma la parte denaro per sopravvivere veramente dura, anche adesso, insomma, è complicato.
Ma la tua precedente esperienza in ambito informatico, diciamo così, ti ha influenzato nella scrittura?
No, non particolarmente. Non ero un ingegnere, non ero un informatico, ero un banalissimo sales rep, cioè un rappresentante di vendevo PC e computer. Ovviamente mi interessavano tutto quello che erano i computer, la parte di sviluppo del software, la parte dell'intelligenza artificiale, però non avevo un approccio scientifico, avevo un approccio di tipo diciamo, sociologico, antropologico, psicologico a quelli che potevano essere gli usi di queste tecnologie nella nostra vita quotidiana. E quello sicuramente...
Quelle hanno un po' uniformato le tematiche che hai poi sviluppato nei romanzi, quindi più la componente antropologica, diciamo.
Sì, esattamente quali sono le conseguenze, gli effetti collaterali, le derive, le svolte che uno non prevede poi nell'applicazione di queste tecnologie emergenti, tecnologie dei prossimi anni. Questo è il tipo di narrativa del futuro che mi piace esplorare, che mi piace analizzare e descrivere, insomma.
Nei tuoi romanzi l'umanità come emerge? Che tipo di umanità è?
Dunque, ovviamente devono esserci dei conflitti, altrimenti non ci sarebbe una drammaturgia, però non mi piace più considerare sempre l'elemento cinico, l'elemento degenerativo, l'aspetto negativo. Ovviamente si parte da una premessa, ci deve essere qualcosa che l'eroe, l'antieroe o comunque il protagonista deve superare per scoprire, per capire, di fatto le storie sono sempre delle storie di scoperta, no? E la fantascienza unisce questo elemento di scoperta ad un elemento di trasformazione. Tendo a, nonostante alcuni romanzi siano abbastanza cupi come livido, però poi a dare comunque un po' di speranza e qualche tipo di appiglio, qualche tipo di soluzione, qualche lucina, seppur fievole, alla fine di un tunnel. Credo sostanzialmente che abbiamo visto già il mondo distruggersi migliaia e migliaia di volte, per cui non sono in questo momento un grandissimo fautore della distopia, del post-apocalittico. Tendo a scrivere cose che abbiano, appunto, ripeto, seppur un ostacolo, una difficoltà, un tormento, ma cercare di trovare anche qualche cosa di costruttivo, qualche cosa da proporre accanto alla parte proprio, diciamo, di critica, anche una parte di proposta personale, limitata, quello che vuoi, però soltanto il nero dopo un po' mi stufa, ecco.
Ecco, poi dalla tua avventura editoriale come autore sei passato anche all'avventura come editore, diciamo, con la tua collana, sì, e facendo anche dello scouting, sì, e questo ti ha permesso di toccare con mano determinate situazioni, sia del contesto in cui la fantascienza italiana si dibatte tra mille problematiche, visto che comunque non è un genere tra quelli più, diciamo, apprezzati a livello di, anche se ha un seguito e ha comunque degli autori molto validi. E tutto sommato, tu come la vedi anche nella sua proiezione verso il futuro? Cioè, è comunque un genere che potrebbe avere delle evoluzioni anche in positivo per il mercato italiano, anche rapportandolo ad esempio a traduzioni, visto che comunque i tuoi racconti sono tradotti, sì, ecco.
Sì, il problema della, diciamo, la situazione è questa. Gli scrittori, pur bravi, non riescono a diventare professionisti. Per cui, non riescendo ad affrancarsi da un lavoro, non riescono, o almeno a dedicare tanto tempo, seppure possono dedicarne tantissimo, ma è un approccio professionale alla questione. Per cui anche i più bravi magari scrivono un libro ogni 4 anni, ogni 5 anni, oppure non riescono poi a proporlo nella maniera adeguata, non riescono a investire in una traduzione, i prezzi, diciamo, quello che ottengono è così poco che non riescono a diventare dei professionisti della scrittura. Ci sarebbero alcuni nomi, diciamo, in grado di potersi affrancare, ma poi ovviamente se non ha una famiglia, un mutuo e cose di questo tipo, non è fattibile. Per cui non c'è in realtà un problema tipo nazionale, linguistico, contenutistico. Se noi riuscissimo a creare una filiera per cui i nostri libri vengono tradotti in inglese, non c'è una preclusione. Io stato pubblicato in varie lingue, ho venduto i diritti di alcuni autori che ho fatto tradurre in inglese, per cui la qualità c'è, ma va curata, va alimentata. Gli autori non vanno abbandonati, gli autori validi, giovani, meno giovani, quelli che hanno scritto un romanzo, tre romanzi, sono un po' abbandonati a se stessi. Il sistema editoriale italiano non prevede un affiancamento, non prevede un percorso di crescita, si punta troppo sul nome esordiente, sul giovane che ha poche pretese, non conosce il mercato e quindi di fatto viene buttato lì nel lagone e così finisce. Poi ne fa uno, poi ne fa due, boh, ma quanti scrittori di fantascienza italiani possono dire di aver scritto 5 romanzi, 6 romanzi, 10 romanzi? Credo veramente pochi. E questo fa la differenza, perché un autore può avere una buona idea, ma per diventare uno scrittore non basta, ci vuole una serie di romanzi, ci vuole un percorso che... Ovviamente ci può essere sempre, no, il colpo per cui quello che scrive magari il romanzo ed è già un piccolo capolavoro, è molto raro. Per creare una filiera, per creare un sistema ci vuole un movimento, ci vuole tanti autori, tanti libri, tanti romanzi. Per cui quando vado all'estero dico: questi sono gli scrittori di fantascienza italiani, magari sono tre che hanno scritto 3 o 4 romanzi, però non riesce ad avere un impatto verso un editor straniero che magari legge soltanto in inglese. Quindi è un po' così.
Poi altre considerazioni su implicazioni future, su quella che è la tua attività, quali sono i tuoi progetti,
ecco il progetto. Adesso diciamo, personalmente ho finito questi due romanzi che compongono una storia che si chiama I Camminatori. Il primo volume si intitola I Pool Dogs, il secondo volume si intitola Nomadland, e questo diciamo mi ha impegnato tanti anni, perché accanto all'attività di scrittura ho affiancato quella di editore. Quindi sul progetto Future Fiction invece ho pubblicato più di 70 storie, 25 cartacei, traducendo da 7 lingue, 20 paesi diversi, quelli che sono i migliori scrittori e scrittrici al mondo, dalla Cina all'India, dalla Spagna a Brasile, Russia, Francia, Germania, Canada, veramente da tutto il mondo. Quindi questo mi ha portato via parecchio tempo per costruire questa rete di autori e autrici, e i progetti sono quelli di andare avanti con questo scouting, di proporre in Italia voci che altrimenti non sarebbero lette da nessuno, perché purtroppo in Italia, ma ovunque nel mondo, si legge e si traduce soltanto da una lingua, cioè l'inglese. Per cui sto cercando di colmare questo enorme gap che secondo me è molto grave che non si senta il problema della unica voce narrante, dell'unica voce che rappresenta il futuro, che proviene tipicamente da quello che tutti dobbiamo ovviamente inchinarci e rendere omaggio ai grandi scrittori di fantascienza inglese e americana, però il mondo è anche un pochino più grande di questo, e quindi quando andavo in libreria trovavo sempre lo stesso tipo di libro, e allora questo ha generato un po' un senso di voler scoprire cosa c'è oltre, e quindi questo è il percorso che ho scelto di intraprendere per portare i migliori scrittori e scrittrici che altrimenti resterebbero, diciamo, invisibili.
Ma un'ultima domanda sullo scouting: come ti muovi, cioè che cosa ti colpisce, che cosa cosa guardi quando vedi un autore, ti si propone un autore o ti si propone un'autrice? Che cosa ti può colpire, se la sua visione, oltre la scrittura, capacità di scrittura, ma anche ad esempio la sua visione?
Diciamo che Future Fiction ha una linea editoriale, per cui io cerco storie che indaghino, come ti dicevo prima, le innovazioni del futuro prossimo, le tecnologie emergenti, tutto quello che attiene ai prossimi 20, 30, 50 anni, e con una ricaduta forte sulla società, sull'uomo, con delle linee guida che vanno appunto dalla biopolitica alla nanotecnologia, all'intelligenza artificiale, all'invecchiamento della popolazione, al cambiamento climatico, ai social network, ai big data, criptomonete, tutte cose che sembrano appunto lontane, in realtà già sono il nostro presente. Di fatto ho rapporti con tanti editor, ho tanti lettrici da appunto 7 lingue diverse, per cui quando intercetto quelle che possono essere le migliori storie che vincono i premi nei vari paesi, le smisto, faccio scrivere delle sinossi, poi decido chi vale la pena contattare, tradurre, pubblicare, quindi questo è il sistema che utilizzo. Oh, when I woke up tonight, I said I'm gonna make somebody love me. I'm gonna make somebody love me. And now I know, now I know, now I know, I know who it is to you. You're lucky, lucky, you're so lucky.
State ascoltando Fantascientificast, probabilmente il miglior podcast di fantascienza e cronache della galassia del quadrante alfa. www.fantascientificast.it, email redazione@fantascientificast.it.
Scrivere di fantascienza.
per caso. Ho iniziato a scrivere perché stavo facendo il tirocinio di psicologia e mi annoiavo un sacco. No, in realtà ho sempre scritto, comunque fin da bambina mi è sempre piaciuto scrivere.
Hai sempre scritto storie, racconti, un particolare genere oppure spaziando?
Diciamo che forse da ragazzina ero più sul fantasy, in effetti, come storia. Mentre stavo facendo il tirocinio di psicologia, mi annoiavo e quindi ho messo assieme una storia che poi ho scritto nel corso dell'anno, che è stato il mio primo romanzo, e quando l'ho finita mi sono resa conto che in effetti come genere era fantascienza, e infatti avevo pensato di mandarlo all'Urania, l'ho mandato al Premio Urania perché comunque era una distopia. E quindi è iniziato così.
Ma questa tua passione però nasce da delle letture precedenti o da, diciamo, una serie di conoscenze, di passioni, o da un'esigenza narrativa che ti è nata un po' assemblando anche le tue conoscenze?
No, come ti ho detto, appunto, ho sempre scritto, cioè mi è sempre piaciuto scrivere storie, racconti, cose brevi in genere. Sto cercando di interpretare la domanda.
Cioè, se magari più l'urgenza, cioè oltre alla noia, magari anche l'urgenza di scrivere, il fatto di essere legata proprio alla fantascienza, se nasce anche da passioni precedenti, non so, letture particolari.
Non sono mai stata un po' una grande lettrice, sì, di fantascienza, in effetti. Ho letto delle cose perché erano libri che magari trovavo in casa, perché in realtà forse il grande appassionato di fantascienza è mio padre, e quindi trovavo comunque tanti libri classici, Asimov, tutti i racconti e cose di questo tipo, però non lo so se poi c'è stato un condizionamento inconscio, ad esempio, sulla base di queste storie. Io comunque leggevo qualunque cosa trovassi, insomma, non avevo,
sì, quindi la
un genere definito.
Comunque, sì, la lettura era la tua passione,
sì, 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 sì,
ti ha,
sì,
forgiata un,
sì,
po'.
Sì, 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 no, io non riesco, sì, a stare senza leggere, cioè anche adesso, sì, mi devo avere appresso qualcosa da leggere, a colazione, sono sola, mi metto a leggere, non esiste fare colazione se non sto leggendo qualcosa, mi annoio altrimenti.
Qual è la vision che esprimi nella tua scrittura? Cioè, ci sono dei temi a cui sei particolarmente legata?
Dei temi?
O sì, un particolare argomento piuttosto che una condizione di cui vuoi parlare?
È difficile rispondere, devo rianalizzare, non sto mai molto ad analizzare quello che scrivo e quindi mi viene anche un po' difficile individuare delle... Sì, sicuramente ci sono dei temi.
Ad esempio la donna nel ruolo dei tuoi romanzi, che funziona, visto che parlavamo di postumanesimo,
sì,
nell'ambito del convegno.
Sì, è vero, però... non lo so, l'aspetto dei personaggi femminili è iniziato da un certo periodo, in cui ho cominciato un po' a prendere consapevolezza, forse consapevolezza un po' più del femminile, o di cosa voleva dire appunto essere una donna e muoversi nel mondo. Perché in effetti i miei primi protagonisti erano maschi. E lì forse c'è un po' il condizionamento anche dei romanzi che leggevo da bambina, cioè essendo un'appassionata di Sandokan, di queste storie di avventura, così i protagonisti sono sempre maschi e quindi comunque io mi identificavo col protagonista maschio, quindi inconsciamente poi finisci per creare dei personaggi maschili.
Il mio primo protagonista femminile, ad esempio, è stata Naima in La pesatura dell'anima, che mi è costato molto tirare fuori questo personaggio femminile che agisce, che fa, che è un po' il fulcro di tutta la vicenda, il dio narrante, insomma, di tutta la vicenda. E quindi, sui temi, credo molto alla ribellione al sistema.
Un sistema che ritieni ingiusto?
Sì, al sistema comunque eccessivamente rigido. E infatti anche il primo romanzo parlava molto di questo, di un gruppo di ribelli contro un mondo apparentemente perfetto, apparentemente armonioso. Mi ispiravo moltissimo al mondo nuovo di Huxley, e che però in realtà era rigidissimo, richiedeva, cioè, la felicità obbligatoria, e quindi ci si ribellava anche alla felicità, insomma, ci si ribellava a tutto quello che veniva imposto. Penso che sia molto la ribellione, poi.
E quindi anche la libertà conseguente, quella che è la ricerca della libertà.
Sì, sì, la ricerca della libertà, è vero.
E tra i romanzi che hai scritto, i racconti che hai scritto, ce n'è uno in particolare a cui sei legata per un determinato motivo?
Sì.
Per magari per motivi precisi anche legati a un contesto sociologico o qualcosa che hai voluto raccontare?
Scusa, ci devo pensare perché non...
Ma tu prenditi il tuo tempo, se ti metto in difficoltà dimmelo, che non voglio metterti...
Sono abituata alle interviste via mail in genere, no, perché via mail mi mandano le domande e quindi io ho tempo di pensarci, no, magari se non so, salto alla domanda successiva.
Saltiamo alla domanda successiva, saltiamo alla domanda successiva. E per te la fantascienza che ruolo ha in Italia?
In Italia non ha un grande ruolo, purtroppo.
Sì, è un genere un po'...
Sì, sta trascurato, un po' ignorato. Anche se poi ho notato comunque in questi ultimi anni, proprio perché c'è questo fenomeno di ibridazione anche dei generi, e molti scrittori cosiddetti mainstream si rivolgono a temi fantascientifici per ambientare le loro storie, perché alla fine forse la realtà non basta più per raccontare l'essere umano, per raccontare questa società in cambiamento, in evoluzione così forte, e quindi molti scrittori si sono resi conto che si devono rivolgere a un altro, a trame diverse, a un altro genere. Però ovviamente sono furbi, non lo dichiarano, mica dicono ho scritto una storia fantascientifica, ho scritto una storia e basta. Però poi magari la vai a leggere e scopri che è ambientata appunto in una società particolare, in un mondo differente, e quindi comunque dici certo è fantascienza, però c'è poco da rimestare. Da un certo punto di vista è un po' triste che non venga riconosciuto questo ruolo della fantascienza. Dall'altro però forse è un po' anche il momento che la fantascienza si disgreghi in un certo senso, perda i confini, come dicevo nel discorso che ho fatto stasera, e quindi si mescoli, si fonda anche con gli altri generi, e quindi forse è un bene allora alla fine che si attinga anche non dichiarandolo alla fantascienza.
La fantascienza può anche raccontarci o darci un'interpretazione del nostro mondo, di cose che vanno o non vanno. Tu sei d'accordo su questa cosa? Cioè, comunque la fantascienza ci racconta la realtà, però trasfigurandola o portandola a delle estreme conseguenze?
Sì. Sì, sempre, perché comunque c'è il famoso problema della costruzione del mondo in cui devi ambientare la vicenda, soprattutto poi se stai scrivendo un romanzo, hai bisogno di un mondo molto strutturato. effettivamente sì, ti basi sempre, parti sempre comunque da alcuni aspetti del mondo reale, gli esasperi, li modifichi, li metti in una relazione differente, però non si costruisce su nulla, non esiste che penso una cosa completamente differente da... Non è possibile, dobbiamo comunque utilizzare quello che c'è. Sì, poi però se tu ti riferisci al fatto che ad esempio la fantascienza è invece proprio una trasfigurazione, cioè un altro modo di parlare di quello che accade, anche lì dipende dallo scrittore. Dipende dagli aspetti che vuoi mettere in evidenza, dalle cose che vuoi sottolineare. Non lo so, ad esempio, come pensare che 1984 è un po' una trasfigurazione. Beh, molti critici l'hanno detto, no? Orwell ce l'aveva molto con la Russia stalinista e quindi trasfigurazione della Russia stalinista, però comunque ha creato un mondo completamente nuovo alla fine. Ecco, c'è il ruolo della creatività, è la creatività che poi alla fine ci permette di uscire dai soliti elementi, cioè da quello che potrebbero essere i soliti elementi. È come nella musica, cioè è comunque sempre quello che le sette note, l'importante è come le disponi sul pentagramma. E quindi ogni volta fai una musica differente. E quindi il ruolo della creatività è quello che ti aiuta.
E adesso ti faccio una domanda ad alternative, nel senso tra distopia e utopia, tu come ti poni? La tua visione anche della fantascienza è più un mondo distopico dove la speranza c'è, non c'è, oppure c'è un mondo utopico, ideale?
Allora, io fondamentalmente di carattere sono un ottimista, comunque, però sono diffidente nei confronti dell'utopia. Non penso che possa esistere il mondo perfetto, il mondo in cui tutti i conflitti saranno sanati, in cui tutti andremo d'accordo, in cui... Il conflitto fa parte dell'essere umano, non può essere eliminato. E quindi non voglio dire che per me l'utopia è sempre distopia, però comunque ho una certa diffidenza anche nei confronti dell'utopia. Poi personalmente però in genere, in linea di massima, le mie storie finiscono bene, comunque c'è sempre un aspetto di speranza, sì, di futuro migliore.
Sì, c'è sempre un'apertura, cioè la sì. Speranza è sempre un raggio di sole,
sì, sì,
che
sì,
illumina
sì.
Una strada buia.
Sì, no, quello c'è sempre, sicuramente. Fa parte del mio carattere, insomma, alla fine poi lo scrittore a determinare dove andranno i loro personaggi e che tipo di mondo ne verrà fuori.
Tu rispetto ad esempio alla tecnologia hai un rapporto più forte oppure la fantascienza, formula la domanda, perché la fantascienza è più un modo per raccontare il rapporto tra uomo e tecnologia oppure per raccontare un'evoluzione umana? Cioè, la prendi più dal versante umano o tecnologico?
Sì, beh, dovrei riallacciarmi a quello che ho detto stasera nel discorso, cioè non c'è questa scissione umano-tecnologico, siamo sempre impastati di tecnologia, appunto, fosse anche aver sviluppato il linguaggio vuol dire aver tirato fuori una tecnologia conoscitiva del mondo, perché il linguaggio parla delle cose, nomina le cose che non ci sono, senza bisogno che siano presenti materialmente. E quindi comunque anche quella è una tecnologia che ci permette di nominare il mondo, di parlare del mondo. Però se ti riferisci al fatto che sono più per la fantascienza cosiddetta hard, quella che utilizza poi in maniera molto approfondita gli aspetti scientifici, no, nel mio caso in effetti. E quello che mi interessa di più della scienza, a me è capitato a volte di iniziare delle storie leggendo qualcosa di scientifico, nel senso, boh, c'è una notizia su una nuova scoperta, su qualcosa che... allora la leggo, mi incuriosisce, però inizio a fantasticare su questa cosa e ci posso costruire una storia mia. Ci costruisco una storia mia su quello. Magari lo approfondisco anche, vado a cercare materiale su quell'argomento, però qui non penso che uno scrittore debba parlare, sì, in maniera così stretta, così forte, di aspetti scientifici. Non sia un divulgatore, insomma, non, è un altro campo. Cioè, scrittore è creatività e fantasia, non divulgazione.
Qualche idea sui tuoi prossimi progetti? Cioè, hai qualcosa in fase di realizzazione?
Sto rivedendo il famoso primo romanzo che avevo scritto quando facevo il tirocinio. Perché aveva degli aspetti ambientalisti, delle cose legate alle modificazioni climatiche già allora, sapevo una cosa scritta nel 2000. Siccome il mio editore l'aveva letto, mi aveva detto no, interessante, ben costruito, però è troppo lungo. Era venuta fuori una cosa a fiume. È venuta fuori una cosa a fiume, perché dovevo mandarlo all'Urania e l'Urania appunto voleva una cosa tra le 500.000 e le 700.000 800.000. Quindi l'editore mi ha detto, se riesci a ridurlo un pochino, a ridimensionarlo, magari riusciamo a pubblicarlo. Quindi sto rivedendo questo e poi c'ho un racconto che devo terminare sulle energie alternative, sulla ricerca di energie alternative.
Quindi tutte ambientazioni ambientaliste, tutta una
sì,
tematica ambientalista.
Sì, sì, in questo momento sì.
Tolkien Track è un piccolo programma online dove tratto io insieme ad altri ragazzi di appunto Star Trek in generale. Realizziamo recensioni di episodi e commentiamo tutti quanti insieme le news. Volevo partire ringraziandoti tantissimo di aver accettato questa piccola intervista e appunto spero che tu ti stia trovando bene.
So Nicole, I'm Sophia and I'm from Talking Track, which is a program that goes on the internet, which is dedicated to Star Trek, and we comment new episodes. And thank you so much for accepting this interview, and we hope that you are enjoying yourself here at DIPCON.
Oh, thank you. Thank you. It's a pleasure to be here. And yes, I'm having a wonderful time. How can you not? I'm in Italy.
grazie per l'intervista e sì, mi sto trovando benissimo qui. Del resto come sarebbe possibile diversamente visto che siamo in Italia.
Sono molto contenta di questo. Allora, la prima domanda è un po' generale e riguarda, diciamo, il tuo rapporto con Star Trek. Sarei curiosa di sapere se prima di realizzare il tuo ruolo, appunto, quello di Ezri Dax in Deep Space Nine, hai avuto altri contatti con la serie, se la conoscevi già prima.
So the first question is, before playing the character of Ezri Dax in Star Trek Deep Space Nine, were you familiar with Star Trek or not?
Oh yes, I definitely was. I had watched the original series in reruns growing up. I mean, maybe I hadn't caught all of them, but a lot. watched. And then when Next Generation came on, my stepdad loved the show and he wanted to watch it, so that became our thing we did together. And I watched all of Next Generation.
Sì, sì, lo conoscevo senz'altro, Star Trek, avevo visto la serie classica e anche se non avevo visto magari tutti gli episodi, comunque ne avevo visti parecchi, quindi sapevo di che cosa si trattava. E poi quando è cominciata la trasmissione di Next Generation, con mio patrigno, diciamo, vedevamo sempre gli episodi insieme, era diventata un po' una nostra abitudine.
Ok, dunque, la seconda domanda diciamo che ha a che fare con Entry appunto e con Deep Space Nine, diciamo. E, dunque, noi sappiamo che Entry appunto appare nei romanzi di Star Trek Destiny, che si dice potrebbero essere la traccia della nuova serie con Patrick Stewart. Ti piacerebbe fare parte di questa serie, o comunque ti piacerebbe se Ezri Dax fosse effettivamente integrato in questa?
So we know that the character of Ezri Dax is in Star Trek Destiny, which will probably be the starting point of the new series that will be produced with Patrick Stewart. So would you like to be part of that, to reprise your role of Ezri Dax?
It is going to be, what is it?
Yes, there will be a new Star Trek series.
Oh, yes, no,
with Patrick Stewart.
I'm aware, believe me, I'm aware of that. I would love that. I would absolutely love that. And we've reached out to the showrunners to discuss it. And not right now, not just yet, but they said that you never know in Star Trek. So obviously I'd love to be part of that. And I have a crush on Jean-Luc, so...
Allora, abbiamo avuto dei contatti con la produzione, li abbiamo contattati. Al momento no, però siccome hanno detto che in Star Trek praticamente è tutto possibile, chissà che in futuro mi possa veramente far parte di questa serie.
Ok, dunque, la terza domanda, invece torniamo, diciamo, totalmente in ambito di Deep Space Nine, perché tra poco sarà appunto edito il documentario What We Left Behind e diciamo che è stato girato, a quanto sappiamo, anche in concomitanza con l'anniversario della serie. Volevo sapere, dato che comunque il tuo personaggio è arrivato appunto nella settima stagione, quindi nell'ultima, come ti sei trovata con il cast? Hai mantenuto dei rapporti buoni con gli altri attori o comunque ti sei sentita accolta?
Thank you so much. So you've just taken part in the documentary What We Left Behind,
right?
From Aaron Sullenberger, and the character of Ezri Dax entered Star Trek Deep Space Nine only in the last season, the seventh season. So how did you? Were you accepted from the cast? Did you get along with them? And are you still in touch with some of them?
I did come on just in the last season, and I knew that that would be it for the character. But because I did watch Star Trek, and I was very excited to be part of the show. And I was told that I would be sort of replacing a very loved character, so that was a little bit scary, but I was also told that to think of Ezri as a brand new character. And what I realized is I got to show how much, you know, they all cared for Jadzia through now talking with Ezri. So it was a little scary, but I was very excited to be part of it. And yes, the cast was all very accepting, I have to say. It was like welcoming one more into a family. Can you remember all that?
Yeah.
Just testing you.
Okay, so, allora, sin dall'inizio ovviamente sapevo, essendo entrando a far parte del cast nell'ultima stagione, che avrei fatto soltanto quella, perché era previsto che fossero soltanto 7 stagioni. Però era una cosa che comunque mi elettrizzava molto, l'idea di entrare a far parte, diciamo, di questo show e di questa famiglia. Sapevo benissimo che avrei dovuto sostituire un personaggio, quello di Jazzia, ovviamente, che era molto amato, però sapevo anche che interpretando Elzri, in un certo senso avrei ripreso lei, però sarebbe stato anche un personaggio completamente nuovo. E questa era una cosa che un pochino mi intimidiva, però allo stesso tempo mi elettrizzava molto. Per quanto riguarda tutto il cast, devo dire che veramente sì, tutti mi hanno accettato molto molto bene, così come nello show in realtà accettavano Ezri, perché era in fin dei conti Jazzia che continuava, questo era il concetto, quindi anche certo. Il cast ha accettato molto bene.
Ok, ottimo. Passiamo
a show.
It's okay. Ok, passiamo alla prossima domanda, che riguarda, diciamo, The Dead Zone, un'altra serie a cui tu hai preso parte, però questa volta come ruolo, come protagonista appunto, quindi eri già presente fin dall'inizio, e sappiamo che uno dei produttori di The Dead Zone era appunto Piller. Volevo sapere se la tua presenza all'interno di The Dead Zone è stata, diciamo, data dalla tua conoscenza con Piller, nel senso è lui che ti ha richiamata, e soprattutto sei stata contenta di avere un ruolo da protagonista all'interno di questa serie?
Sì.
Ok. You work on The Dead Zone too.
Yes.
You work on The Dead Zone too, and you were, of course, the main character there, the main female character.
I was?
Yes, you were.
Yes, I was. It was all about me.
Exactly. Michael Piller, who has co-created Deep Space Nine, was the producer of The Dead Zone. Mm-hmm. So, did he cast you because of Deep Space Nine or not for The Dead Zone?
He definitely wanted me to come in and read for it along with the other, you know, women they were looking at casting the role. But yes, he definitely asked me to come in because of my work on Deep Space Nine, and that he liked me, I guess. So that was good.
Quindi sì, sicuramente appunto Michael Piller mi conosceva e mi ha chiesto sicuramente di andare a fare comunque il provino, anche se ero insieme ad altre attrici, ed evidentemente il provino deve essere andato molto bene, visto che poi ha scelto me come protagonista.
However, they, you know, we had to do the audition process, and one of the main things was, I remember, was to have to see what chemistry there was with the actress, with Anthony Michael Hall, since he was already cast. So that was important to them too.
Però naturalmente ho dovuto fare comunque il provino, perché una delle cose più importanti ovviamente doveva essere se funzionava la chimica tra me, cioè il personaggio che io poi avrei interpretato, la protagonista, Anthony Michael Hall, che è il protagonista della serie, che era già stato scelto invece come protagonista della serie.
Ok, perfetto, passiamo all'ultima domanda, e diciamo che questa riguarda invece appunto la DeepCon in generale, o comunque le convention. Perché sicuramente il tuo lavoro all'interno di Star Trek ti avrà portato a frequentare molte convention, non solo in Italia ma anche in ambito molto più probabilmente americano. E appunto ero curiosa di sapere come ti trovi alle convention e cosa ne pensi appunto di poter avere questi incontri con i fan, se la cosa ti rende felice o meno, comunque appunto come ti trovi.
So working on the Star Trek franchise, of course, gave you the possibilities to get in touch with this strange world, which is conventions.
Yeah.
Yes. So, was it intimidating or things like that? And how do you mix with the fans? And we know we're used, especially to American convention, probably. Mm-hmm. But you did a lot of convention all around the world. Mm-hmm. So, how is your interaction with fans at these conventions?
Well, listen, I think it's amazing, and I'm very grateful that we can do this from being part of Star Trek, that we have these conventions that we can do. I mean, I've traveled all over, you know, many parts of the world, in Europe and Australia, all over America, Canada, and I've from day one, I've been really into the idea. I've loved it, and I've really embraced it, and the fans are so wonderful, you know? I mean, sometimes it's a little overwhelming, but overall, I mean, we're actors, too, so obviously we love when people are making a big deal, you know, but the community itself is so wonderful, and it truly is something that I'm just very grateful for, the experience.
Allora, sono sicuramente grata dell'opportunità che prendere parte a Star Trek mi ha dato, che è stata quella di poter viaggiare praticamente per il mondo, perché ho partecipato a convention in Europa, in Australia, in Canada, negli Stati Uniti, e lo sapevo sin dall'inizio ed è una cosa che mi è piaciuta, che mi è piaciuta moltissimo. In generale i fan di Star Trek li trovo meravigliosi, anche se a volte mi è capitato di incontrarne qualcuno che magari esagera un po' troppo, ma in generale mi fa molto piacere incontrarli. Poi tra l'altro, facendo appunto il mestiere di attrice, è chiaro che ci piace molto essere comunque adulati, apprezzati per il nostro lavoro eccetera, quindi in generale è una bellissima esperienza, e comunque la comunità, come l'ha definita, come lei ha detto proprio comunità, la comunità dei Trekker è molto bella secondo lei.
Sono molto contenta che pensi questo, e dunque questa era l'ultima domanda. Ti ringrazio tantissimo per avermi concesso questa intervista, spero anche questa volta di non essere stata troppo nell'ansia, e grazie, sei stata dolcissima. A tutto Talking Trek ti ringrazio.
Thank you so much for what you just said, and thank you so much for this interview. You're really sweet, and thank you, and all of the Talking Trek and the Star Trek community loves you.
Oh, thank you so much. Thank you. I really appreciate it.
I have a question. What is Star Trek Discovery?
Destiny.
What is Destiny?
That's not what it called.
It's not called that at all. What was that?
The new Picard series that they're talking about.
It's not called Destiny. That's why I was confused.
What is Destiny?
Destiny are the David Mack. I'm on the Destiny.
Destiny è la nuova serie di Picard.
It's the new series with Patrick Stewart.
That's not called Destiny, though.
Oh, it's not.
No, that's why I was confused.
Yeah, that was confusing. You might want to.
Maybe one time it was, but it's not now.
And how do they call it now?
There is no name.
Yeah, there's no name for it yet. But that's okay.
Yeah, it's fine. I just was confused.
Maybe they'll like that name.
Avete ascoltato Fantascientificast, podcast di fantascienza e cronache della galassia, da un'idea di Paolo Bianchi e Omar Serafidi, con il contributo cibernetico del Cylon Prof Massimo De Santo. Potete seguirci ed interagire con noi sul nostro sito fantascientificast.it, su Facebook alla pagina Fantascientificast, su Twitter sul profilo @fantascicast, sul nostro canale Telegram t.me/fantascientificast, sulla nostra community Telegram t.me/fsccommunity. Se siete particolarmente timidi, potete utilizzare la vecchia, cara e affidabile posta elettronica scrivendoci all'indirizzo redazione@fantascientificast.it. Tutte le puntate sono disponibili sul nostro sito, su Apple iTunes, su Spotify e su Podbean all'indirizzo podcast.fantascientificast.it. Se volete, potete lasciarci una valutazione a 5 stelle su Apple iTunes ed offrirci una birra romulana o un gotto esplosivo pangalattico, sostenendoci tramite una donazione PayPal utilizzando l'apposito pulsante sul nostro sito. Fantascientificast è una produzione amatoriale. Non si intende infrangere alcun copyright, i cui diritti appartengono ai rispettivi detentori. Autorizzazione SIAE 5612I5359. Nessun byte e nessun tribolo sono stati maltrattati durante la produzione di questo podcast. Alexa 4 e l'equipaggio di Fantascientificast vi augurano lunga vita e prosperità e vi danno appuntamento alla prossima puntata lungo la rotta di Kessel.
Nel frattempo, oltre i bastioni di Orione e le porte di Tannhäuser,
Diario personale. Data stellare 2019-04. Caspita, non riesco neanche più a tenere conto dei giorni che siamo qui, da quando Superfici ci ha relegato in questo sperduto settore del cyberspazio, per cercare inutilmente intercettare le comunicazioni di egemonia faeliana che ha approfittato della guerra civile che sta devastando l'impero sibuiano per attaccarlo. E questo ci ha costretto a rinviare la nostra partecipazione all'importantissima conferenza intergalattica DIPCON ed inviare un nostro emissario incooperato mi ha profondamente deluso. Ma meno male che oggi risolveremo una volta per tutte questo problema. Avanti!
Capitano, se ha un minuto, io ho pronte quelle analisi sui resoconti provenienti dalla DIPCON.
Ah, comandante Casolino, entri pure. Si accomodi. Anzi, gradisci un chinotto Vorlon?
Grazie, capitano. Eccole la documentazione. Come può vedere, abbiamo una gravissima falla nella matrice delle comunicazioni subspaziali che può essere imputata non alla nostra infrastruttura tecnologica, che con l'installazione della nuova intelligenza artificiale Silona Alexa 4 ha incrementato le performance di almeno un buon 78,34%, ma a carenze dovute a quello che può essere definito, diciamo, un fattore umano.
Ti pareva.
Esatto, quindi mi sono permesso di approfondire le ricerche di questa falla e ho scoperto che il diretto responsabile non è altri che...
Non mi dica, il sottotenente Taddia.
Come fa a saperlo?
Guardi, è da tempo che sto controllando il sottotenente Taddia. Ho avuto segnalazioni negative da parte di tutti i responsabili del settore, anche al di fuori dell'equipaggio sono arrivate lamentele sul suo operato. E poi da quando Superfida ha deciso di inviarlo come nostro emissario alla DIPCON mi sono insospettito. E per conferma dei miei timori ho preso le mie contromisure.
Contromisure?
Sì, guardi, dovevo arrivare adesso. Avanti.
Agente speciale De Tomi del Dipartimento 42 a rapporto. Capitano?
Prego, agente. Si accomodi e ci racconti tutto quello che è successo alla DIPCON.
Dunque, la cosa più importante è che sono confermati i sospetti dei legami molto stretti fra il sottotenente Taddia e il consorzio Barabano.
Ecco, ecco.
Lo sapevo.
Ma la cosa più inquietante che ho scoperto è che il sottotenente Taddia, durante tutta la durata della DIPCON, in maniera incessante e alla luce del sole, ha continuato ad inviare... There's a man who leads a life of danger. Everyone he meets is stays a stranger. With every move he makes, and not a chance he takes. Odds are he won't lead to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. If given you a number and taken away your name. There are pretty faces that you find. A pretty face can hide an evil mind. Oh, be careful what you say, or you'll give yourself away. Odds are you won't live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man. If given you number and taking away your name. Swinging on the Riviera one day, and they laying up Bombay only next day. But no, you let the wrong word slip while kissing persuasive lips. The odds are you won't live to see tomorrow. Giving you a number and taking away your name.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Save big on brunch for mom, all in the Kroger app. Get 16-ounce packs of flavorful Angus 90% lean ground sirloin for $4.99 each with a digital coupon. Then buy two, get two free on 12 packs of delicious Coca-Cola, Pepsi, or 7-Up, all with your card. Shop these deals at your local Kroger today, or tap the screen now to download the Kroger app to save big today. Kroger, fresh for everyone. Prices and product availability subject to change. Restrictions apply. See site for details.